Buongiorno a tutti, oggi per la rubrica Uno sguardo nella mente è con noi la psichiatra, psicoterapeuta, dottoressa Maria Schneider, che ci parla di un argomento che fa molto discutere, l'aborto. La settimana scorsa abbiamo parlato con la ginecologa, dottoressa Anna Pompili, delle difficoltà che ostacolano l'attuazione della legge sull'aborto. Tra questi ostacoli è emersa negli ultimi tempi anche la sindrome post-aborto. Da psichiatra, che ne pensa di questa sindrome?
Allora, è necessario dire che non esiste e non è mai esistita né nelle classificazioni delle malattie mentali né nei manuali di psichiatria. È frutto di una volontà di terrorizzare la donna sulle conseguenze fisiche e psichiche dell'aborto. Ma se l'interruzione di gravidanza si effettua in un ambiente idoneo sul piano medico e in un clima rassicurante, non ci sarà alcun rischio. Pertanto si tratta, rispetto alla sindrome post-aborto, di una pura invenzione che si sta diffondendo in America e ora anche in Italia. È un orrendo tentativo di tornare indietro, di ripristinare un ruolo femminile che le donne negli ultimi anni hanno combattuto attraverso battaglie che hanno cambiato la qualità della vita, ma anche della coppia e della famiglia. Vorrei infatti ricordare il valore innovativo della legge 194 del 78, perché si ispira al concetto di una maternità cosciente e responsabile, concetto che porta a una svolta sociale e culturale perché la donna decide il momento in cui diventare madre, garantendo così non solo la propria serenità, ma anche quella del bambino che viene al mondo e del suo partner. Non è più costretta a subire gravidanze non volute, come avveniva nel passato, costringendola a rinunciare ad altri progetti di vita. La legge 194 sottolinea l'importanza del ruolo primario della contraccezione, specificando che l'aborto non è un metodo di controllo delle nascite. Come ci ha detto la dottoressa Pompili nella precedente intervista, dopo 35 anni il bilancio della legge è nettamente positivo, perché si è raggiunto il più basso tasso di abortività nel mondo, cioè 7,8 su 1000 donne, e il 54,7% in meno rispetto all'82. Questo significa che gli obiettivi del legislatore sono stati raggiunti perché le donne hanno risposto tutelando se stesse con un uso corretto della contraccezione e dimostrando di ricorrere all'aborto solo in casi strettamente necessari.
Ma se la legge ha dato buoni risultati, perché viene messa in discussione?
La legge è stata in realtà sempre nel mirino da parte di coloro che negano e annullano l'identità e la sessualità femminile. Ma più andiamo avanti e più si avverte un vero e proprio attacco alla legge, attacco che avviene in vari modi, o attraverso queste associazioni pro-life o attraverso il folto numero di medici obiettori. Recentemente chi ha alzato il tiro sulla condanna nei confronti delle donne che abortiscono è stata la Chiesa, che ci propone la Madonna come modello ideale da cui prendere esempio per condurre una vita di purezza e rettitudine, ma soprattutto di abnegazione. Nel settembre del 2013, in un convegno di ginecologi, il Papa ha affermato, e qui leggo: ogni bambino non nato, ma condannato ingiustamente a essere abortito, ha il volto del Signore che prima ancora di nascere e poi appena nato ha sperimentato il rifiuto del mondo. Poi, poco dopo, sul giornale Civiltà Cattolica, leggiamo un'altra affermazione del Papa, cioè l'orrore di bambini vittime dell'aborto. Queste sono frasi terribili che risuonano
Vero.
come una grave accusa, cioè che l'aborto sarebbe un omicidio e che pertanto le donne sono delle assassine. Questa colpevolizzazione getta nella confusione e nel conflitto chi non ha le idee chiare e determinano sensi di colpa che non hanno ragione di essere. La maternità è una materia delicata e noi psicoterapeuti sappiamo bene quanto i sensi di colpa portino alla depressione. Sono difficili da superare, soprattutto quando le accuse vengono dalla società e dalla cultura. E non capisco come la gerarchia ecclesiastica, tutta composta soltanto da uomini che hanno rinunciato al rapporto con la donna e alla paternità, si senta in diritto di accusare e poi condannare le donne in un campo a loro completamente estraneo.
Ma come possiamo rispondere al tentativo di colpevolizzazione delle donne che sono costrette a ricorrere all'aborto?
Allora, possiamo rispondere e rispondiamo che non si può assolutamente mettere sullo stesso piano una madre che uccide il bambino e una donna che abortisce. È ormai scientificamente accertato che l'embrione e il feto hanno caratteristiche completamente diverse dal bambino. Quest'ultimo è vita umana, mentre l'embrione e il feto sono realtà puramente biologiche. È importante sapere che prima della 24esima settimana di gestazione il feto non ha alcuna possibilità di vita, perché ancora non sono comparse le strutture neuroanatomiche per il funzionamento della corteccia cerebrale. Dopo il sesto mese di gestazione si verificano le connessioni tra il talamo, struttura che si trova al di sotto della corteccia, e le vie sensoriali, per cui si crea una potenzialità di una vita ma ancora non può essere una realtà, perché non c'è attivazione generalizzata di tutta la sostanza cerebrale, evento che avverrà solo quando il neonato verrà alla luce. Oggi l'embriologia, la neonatologia e la neurobiologia ci danno interpretazioni sull'origine del pensiero, confermando una teoria dello psichiatra Massimo Fagioli sull'emergenza della realtà psichica al momento della nascita.
A proposito, ma cosa avviene esattamente alla nascita?
Allora, alla nascita la retina, che è l'unica parte della sostanza cerebrale esposta all'esterno, viene colpita dalla luce. L'impulso elettrico si trasmette a tutto il cervello ed emerge l'attività psichica, cioè compare il pensiero. Ovviamente questo pensiero non è logico-razionale, ma è fatto di sensazioni e reazioni emotive, esperienze che faranno parte del bagaglio dell'identità del neonato, bagaglio che lo accompagnerà per tutta la vita. La psiche, dunque, ha origine dalla realtà biologica e tale insorgenza avviene nel neonato, non nel feto. Va quindi sgombrato il campo dall'ipotesi di qualsiasi reazione psicologica del feto nell'utero. Il feto non pensa, non ride, non piange, non avverte i cambiamenti di umore della madre, perché è solo realtà biologica in un ambiente in cui c'è un perfetto equilibrio fisico. Alla nascita, il liquido amniotico che lo avvolge, in uno stato di totale benessere, verrà sostituito dalle calde braccia della madre e dal rapporto affettivo con lei. Ora il neonato comincerà a pensare, soffrire, gioire, sentire cambiamenti di umore della madre.
Mi sembra di capire che sta dicendo delle cose veramente importanti e diverse dai luoghi comuni, ma possiamo approfondire la dinamica della nascita?
Sì, la teoria della nascita dello psichiatra Fagioli è una teoria che conosciamo da più di 40 anni ed è di rottura con il passato. Ma andiamo per ordine, perché vorrei essere chiara e spiegare bene. L'ambiente intrauterino è caratterizzato dalla presenza del liquido amniotico, da una temperatura costante a 37 gradi e dal buio. Si tratta di una condizione di totale benessere sul piano fisiologico. Se non fosse così, il feto soffrirebbe e morirebbe. Alla nascita la situazione cambia completamente. Come dicevamo prima, la luce colpisce la retina, che fino ad allora non funzionava, e si attiva tutta la sostanza cerebrale, inducendo così l'insorgenza della realtà psichica. L'aria, il freddo e la luce sono agenti nuovi, insopportabili per il neonato, che chiude gli occhi per difendersi dalla realtà circostante che avverte come aggressiva. A causa degli stimoli esterni troppo forti, il neonato agisce un annullamento contro il mondo nel tentativo di tornare nello stato precedente, cioè nell'utero, dove non subiva sconvolgimenti. La pulsione di annullamento si fonde però con la vitalità psichica, che lo spinge invece verso la ricerca del rapporto interumano. La pulsione di annullamento, fusa alla vitalità, determina la fantasia di sparizione. Cioè il neonato cerca di rendere non esistente il mondo, ma non va incontro al vuoto perché recupera le sensazioni provate nell'ambiente intrauterino, in cui la pelle era in contatto con il liquido amniotico, e fa così il neonato una memoria inconscia dell'esperienza precedente attraverso la fantasia. L'esito di questa reazione sarà la formazione nella sua mente di un'immagine interna che, seppure vaga e indefinita, è una prima idea di sé in rapporto con la realtà umana. In questa prima idea di sé compare la certezza che qualcuno si occuperà di lui. Ma dato l'argomento così importante, avremo modo di parlarne poi in altre occasioni.
A quali conclusioni possiamo quindi arrivare?
Allora, vorrei sottolineare due cose importanti. La prima è che la realtà psichica nasce dalla biologia. La seconda è che possiamo parlare di vita umana solo quando è presente l'attività di tutta la sostanza cerebrale. Sin dal 68, il protocollo di Harvard, che è stato accettato da molti paesi, tra cui l'Italia, ha stabilito che è l'attività cerebrale e non quella respiratoria o cardiaca a fare la differenza tra la vita e la morte. Se la morte cerebrale è la cessazione globale dell'attività neuronale, la nascita cerebrale coinciderà con l'attivazione di tutto il sistema nervoso, evento che avviene solo alla nascita. Il protocollo di Harvard e la teoria della nascita dello psichiatra Fagioli, di cui abbiamo parlato fin qui, trovano continue conferme nella biologia, l'embriologia, la neonatologia e rappresentano dei pilastri importanti per sostenere che non si può parlare di vita umana se non esiste un'attività psichica. Tali affermazioni consentono alla donna di realizzare una procreazione cosciente e responsabile, come prevede la legge 194/78, liberando così la donna stessa da ricatti e accuse che non trovano alcun fondamento.
Ma non a caso si dice che è maleducazione puntare il dito. Ringraziamo tantissimo la dottoressa Maria Schneider che è stata con noi. La ringraziamo e proseguiremo questo argomento che provoca sempre grandi discussioni, purtroppo, ancora. Grazie tante.
Grazie a voi, arrivederci.